Buonasera. Buonasera. Vi ricordate dove ci... Buonasera, vi ricordate dove ci siamo lasciati la scorsa settimana? Ci siamo lasciati sulla strada principale che attraversa la polis elea, una via sacra che conduce dal mare fino sul crinale della collina, è la via che conduce dalla porta marina, da una delle due porte marine di Elea, alla cosiddetta porta rosa. Dalla porta rosa si esce sul crinale della collina, dove si gode uno splendido panorama sul mare antistante. Qui a Elea incontriamo Parmenide, che è seduto all'ombra. Parmenide lo abbiamo conosciuto la scorsa settimana, ce lo hanno presentato alcuni autori, seduto all'ombra di un maestoso pino marittimo, in mezzo ai suoi discepoli, sta per prendere la parola. Noi ci confondiamo a loro. Platone, vedete come Platone salta sempre fuori, un personaggio di cui non si può fare a meno. Platone, circa un secolo dopo, attribuisce a Parmenide un titolo che poi è rimasto impresso a questo personaggio, il titolo di venerando e terribile insieme. E con queste parole Platone riconosce, mentre lo confuta, che la fonte del suo pensiero sul tema dell'essere è proprio lui, il maestro di Elea, Parmenides, Ieratikos Kamenitikos, venerando e terribile insieme. Parmenide ha scritto le sue idee in un poema intitolato, come al solito, si fa presto a dire come sono intitolati i poemi di questo periodo, Perifiseos, sulla natura. Guardate, tuttavia si dubita che il titolo originale di questo testo sia questo, sia sulla natura, visto che nel pensiero di Parmenide la nozione di natura, di physis, ha un valore circoscritto. Forse si intitolava sull'essere questo trattato, questo poema. Il poema sulla natura di Parmenide, così è stato comunque intitolato, è una delle opere più famose del movimento della sapienza poetica orfica, ma non solo, una delle opere più famose di tutta la storia del pensiero umano. Questo poema è scritto in versi esametri ed è stato ricostruito grazie alle citazioni di una trentina di autori che ne hanno conservato 160 versi, circa, perché qui c'è una disputa su quanti siano i versi conservati. Comunque noi diciamo, diamo il numero più accreditato, 160 versi. Il poema di Parmenide si apre con un grande proemio, e guardate, questo proemio, l'introduzione del trattato sulla natura di Parmenide, ci è giunto per intero per merito di un intellettuale, di uno scrittore che si chiama Sesto Empirico. E questo proemio è sicuramente uno degli scritti più importanti della storia del pensiero umano. Chi è questo Sesto Empirico che ci ha tramandato, grazie a lui, perché se non gli fosse venuto in mente di scriverlo, di prenderlo, di recuperarlo in un codice e di scriverlo in una sua opera, forse sarebbe andato perduto. Quante opere abbiamo perso così? Perché qualcuno non le ha scritte. Quindi chi ha orecchie per intendere, intenda. Quanti personaggi spariscono, quanti campi d'avena ci sono ancora in circolazione. se noi non li salviamo con la scrittura, si perdono per sempre. E allora che cosa rimane? Beh, qui non rispondiamo, perché questo rimane dei nostri giorni. Sesso empirico, guardate, ce l'avete lì sul punto 1 del repertorio. Di questo personaggio noi non sappiamo quasi nulla, però possiamo dire che è vissuto tra il 180 e il 250 d.C. Quindi, guardate, è contemporaneo di Diogene Laerzio, che noi conosciamo bene. Potrebbe essere originario dell'Africa settentrionale. Vedete, questo personaggio che ha salvato il proemio del Perifiseo di Parmenide è quasi sconosciuto. E quindi è ancora più meritevole la sua operazione di salvataggio. E il nome empirico è un soprannome e dipende dal fatto che Sesto è un medico, oltre che un filosofo. Quindi l'empereia, all'esperienza, i medici avevano allora, si diventava medici attraverso un'esperienza di manipolazione, di conoscenza dell'anatomia. Sesto Empirico ci ha lasciato in eredità due opere, ecco. La prima si intitola Schizzi Pirroniani, e voi direte che titolo è questo? Guardate, qualcuno di voi dovrebbe ricordare Pirrone di Elide, perché lo abbiamo incontrato qualche anno fa, che è vissuto tra il IV e il III secolo avanti Cristo. Pirrone di Elide è il fondatore dello scetticismo, corrente filosofica di grande importanza, ma non ha lasciato nulla di scritto. Il pensiero di Pirrone è stato ricostruito da Sesto Empirico. La seconda opera che Sesto Empirico ci ha lasciato in eredità si intitola Contro i matematici, e chissà quanti studenti in realtà più che contro i matematici quest'opera si intitola Contro i dogmatici, perché dentro c'è un trattato, c'è un trattato nel trattato, è una critica più che alla matematica, al dogmatismo, non certamente alla matematica, perché anche Sesto Empirico è un matematico, al dogmatismo. Le opere di Sesto Empirico rappresentano la fonte più importante per conoscere, abbiamo detto, la dottrina dello scetticismo. Guardate, il termine scepsis in greco significa indagine. Infatti gli scettici, oggi abbiamo fatto di questa parola, no, un qualche cosa di negativo, no? Attenzione, gli scettici hanno dato vita a numerosissime scuole nel bacino del Mediterraneo, in questi anni in cui stiamo studiando, si propongono di indagare su tutte le dottrine in modo da riconoscerle tutte come non esaustive, ma limitate e relative. Le cose, affermano gli scettici, non sono vere o false, non sono belle o brutte, per natura, ma solo per convenzione. Cioè, le cose risultano vere o false, belle o brutte, non perché siano tali in realtà, ma perché gli esseri umani hanno convenuto che siano tali. No? E allora, sulle cose, non rimane che sospendere ogni giudizio, non resta che fare epoché. In greco la parola epoché significa, il termine epoché significa la sospensione del giudizio. Infatti, evitando di dare giudizi, dicono gli scettici, cessa la possibilità di fare errori e cessa anche ogni motivo di turbamento. Meno sbagliamo, meno siamo frustrati e più stiamo tranquilli, in modo che si possa raggiungere un equilibrio. In greco l'ataraxia, che tradotto in italiano è l'imperturbabilità. Bisogna riconoscere alle scuole scettiche, a Sesto Empirico, il merito di aver suscitato un grande fervore critico, costringendo i vari sistemi dogmatici a vagliare razionalmente le proprie esperienze, no? In modo da promuovere un approfondimento sempre più fecondo della cultura. Guardate, noi cittadine e cittadini di Firenze, ovviamente Firenze è questo villaggio che è qui vicino alla grande metropoli di Bagnaripoli, ci facciamo comunque anche noi cittadini fiorentini, abbiamo un particolare legame con il senso empirico, sapete? Come mai? Guardate, la raccolta delle opere scettiche di senso empirico è stata studiata, tradotta e messa in circolazione da un certo Girolamo Savonarola, che è molto legato alla città di Firenze. Lo avete sentito nominare? Suono Savonarola è il priore di San Marco. Conoscete San Marco, la Basilica di San Marco, Piazza San Marco? Entrateci dentro qualche volta quando passate di lì. Quale ha molto influenzato la cultura del Rinascimento e oltre. Per iniziativa di Savonarola, guarda, noi possiamo osservare nel Museo di San Marco il codice tradotto in latino da Savonarola, che contiene i testi delle due opere scettiche di senso empirico. Ora, noi Savonarola ce lo immaginavamo tutto in un altro modo, attenzione perché... Questo è l'humus culturale in cui vive Fra Girolamo Savonarola, altro che monaco zoccolante, panchettone, come lo raffigurano certi stereotipi. Le figure che danno noia diventano... Poi sapete anche che la mattina del 23 maggio... ecco, il giorno è oggi. La mattina del 23 maggio 1498, Savonarola passava da Piazza della Signoria con due confratelli, Fra Silvestro e Fra Domenico, e a un certo punto, puff, hanno preso fuoco. Non lo sapevate questa? Hanno preso, ma deve essere una leggenda. Ora non possiamo dilungarci su questo fatto, ma voi potete approfondire, guardate, si consiglia una visita utilizzando una guida di Firenze, oppure, siccome Firenze non è così lontana, si considera una visita al Museo di San Marco. Ci sono molti oggetti interessanti da osservare e magari si può conoscere Savonarola un po' meglio. L'abbiamo già incontrato, vi ricordate? Perché nella scuola di Atene di Raffaello, alla fine, si vedono delle nuvole che sono impregnate di vapori di fumo e abbiamo detto quei fumi sono fumi strani. Sono i fumi di certi roghi che in questo momento, siamo entrati, siamo usciti dalla scuola di Raffaello e siamo entrati nel Cinquecento. Il testo del proemio, del poema sulla natura di Parmenide, ci è giunto per intero per merito di senso empirico contenuto nell'opera Contro i matematici, Contro i dogmatici. La scorsa settimana abbiamo citato il primo verso, ve lo ricordate? Ipoi taime ferusin, oson tepi tumos ikanoi. È un verso molto famoso, avete sentito che roba, eh? Lo traduciamo. Ipoi le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere. Questo è il primo verso, poi va avanti. Dunque Parmenide, nel proemio del suo poema, immagina di trovarsi su un cocchio trainato da focose cavalle. Ora, che tipo di viaggio virtuale, intellettuale, spirituale, culturale sta per intraprendere il maestro di Elea? Venerando e terribile insieme. Abbiamo preso posto anche noi, vi ricordate, la scorsa settimana? Abbiamo preso posto insieme ad Erodoto e il capitano Agenore di Tiro, che ha rinunciato persino a guidare da come era in soggezione, sul cocchio che si libra verso il cielo. Il viaggio comincia a librarsi verso il cielo e questo vuol dire che dobbiamo leggere allora, perché il viaggio consiste in una lettura e allora leggiamo il proemio sulla natura, del sulla natura di Parmenide. È una lettura non semplicissima, bisogna... Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere mi accompagnarono dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero posto sulla via che dice molte cose, che appartiene alla divinità e che porta per tutti i luoghi la persona che sa. Là fui portato, infatti là mi portarono le accorte cavalle tirando il mio carro e fanciulle indicavano la via. L'asse dei mozzi mandava un sibilo acuto, infiammandosi, in quanto era premuto da due rotanti cerchi da una parte e dall'altra. Quando affrettarono il corso nell'accompagnarmi, le fanciulle figlie del sole, dopo aver lasciato le case della notte, verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo. Là è la porta dei sentieri della notte e del giorno, con ai due estremi un architrave e una soglia di pietra, e la porta è retta nell'etere, è rinchiusa da grandi battenti. Di questi, giustizia, che molto punisce, tiene le chiavi che aprono e chiudono. Le fanciulle allora, rivolgendole soavi parole, con accortezza la persuadero affinché per loro la barra del chiavistello togliesse dalla porta senza indugiare. E questa, subito aprendosi, produsse una vasta apertura dei battenti, facendo ruotare nei cardini in senso inverso i bronzei assi fissati con chiodi e con borchie. Di là, subito, attraverso la porta, diritto per la strada maestra, le fanciulle guidarono carro e cavalle. E la dea di buon animo mi accorse e con la sua mano prese la mia mano e incominciò a parlare così e mi disse: «O giovane, tu che compagno di guidatrici immortali, con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora, rallegrati, perché non un'infausta sorte ti ha condotto a percorrere questo cammino. Infatti, esso è fuori dalla via battuta dagli esseri umani, ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda, e il solido cuore della verità ben rotonda, e le opinioni dei mortali nelle quali non c'è una vera certezza, eppure anche questo imparerai, come le cose che appaiono bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso». La traduzione rende solo in parte la grandiosità di questo proemio. Ora, il testo è ricco di immagini sfolgoranti in cui le studiose e gli studiosi hanno individuato molti riferimenti letterari, molte citazioni provenienti da Omero, da Esiodo, dalla letteratura orfica. No, difatti, se ci fate caso. Inoltre il testo è caratterizzato da un tono solenne che pare evocare il racconto di una iniziazione religiosa, no? È letteratura liturgica, di carattere orfico-pitagorico. Sappiamo che Parmenide ha studiato in una scuola pitagorica e, come ci riferisce Diogene Laerzio, è stato discepolo di Aminia, che abbiamo incontrato la settimana scorsa, discepolo e amante di Aminia, e di Diocete. Ora, Parmenide scrive in versi, sebbene, dicono gli esperti, non sia un grande poeta, più che altro vuole agevolare il più possibile per i suoi discepoli la memorizzazione della sua opera. È per questo che scrive in versi. Secondo i canoni del movimento della sapienza poetica orfica, che questa è un'opera proprio che deve essere studiata in quello che è il percorso, il sentiero che noi stiamo percorrendo. il movimento della sapienza poetica ortica, se no non se ne capisce il senso di questo. Parmenide comunque sembra interpretare nel modo più ortodosso la dottrina orfica, che, come sappiamo, si presenta come una corrente religiosa di carattere riformatore, in senso etico. La religione a cui fa riferimento Parmenide, ovviamente, non rientra nell'ambito della religione istituzionale, no? I templi della polis dove si facevano sacrifici superstiziosi, si chiedeva, ma piuttosto in quel tipo di religiosità connessa alle iniziazioni e dai misteri di carattere dionisiaco diffusi nella Magna Grecia, i cosiddetti culti dionisiaci riformati, dove la figura di Dioniso, che è nascosta nella natura, si manifesta attraverso nuove immagini di divinità femminili soprattutto. Abbiamo studiato come la veteroprosopopea diventa deuteroprosopopea, no? Infatti nella nuova immagine della dea Artemide si nasconde la figura di Dioniso. Vedete, Dioniso ricopre un ruolo femminile, un genere femminile. L'elemento più significativo che troviamo nel proemio del poema di Parmenide consiste nell'annuncio di una verità rivelata, alla quale si accede attraverso una individuale esperienza mistica nella quale il poeta sembra profondamente coinvolto. Anche Parmenide, come Pitagora, è, diciamo, il gran sacerdote, no? Di una scuola che è una confraternita. Un'esperienza mistica non ancorata però alla devozione mitica, ma sostenuta da poderosi simboli razionali, e quindi dal testo di Parmenide, costruito con il linguaggio tipico della rivelazione religiosa, emerge il trionfo della ragione, una ragione che si affida con fierezza paradossale alle sue capacità intuitive e alle sue capacità discorsive. Questo viaggio si fa con la ragione, non coi miti, con le superstizioni, con le credenze, con la ragione, questo percorso mistico. Secondo l'insegnamento di Senofane, di cui Parmenide è discepolo sicuramente. In tutto il testo del poema di Parmenide troviamo certamente un'ispirazione religiosa da collocare sullo sfondo dei misteri orfici, che sono molto praticati, abbiamo detto, nella Magna Grecia, vicino a Elea, c'è il grande santuario di Pestum, no? Dove molti di voi sarete stati, ogni tanto bisogna tornare a Pestum, perché è proprio per questi motivi, per rileggere lì queste cose, per riflettere su questi concetti di studio che noi mettiamo in gioco. Ma il proemio della sua opera è la metafora di un viaggio intellettuale dal basso verso l'alto, cioè dalle caligini della vita sensibile al cielo dove splende la verità. Se le sensazioni che noi proviamo noi non le leggiamo con la ragione, con la logica, non valgono niente, sono uno sballo inutile, no? Si direbbe con un linguaggio contemporaneo, ma lo dice anche Parmenide, non è che nei suoi versi, no? Questa è la strada, no? La strada, al cielo dove splende la verità, e la verità è un principio universale necessario, no? Non è un concetto religioso, tra virgolette, no? È un concetto di fede nella capacità che ha la ragione di darsi un principio universale su cui ancorarsi e su cui fare le leggi, in modo più giusto possibile. Avete sentito nel poema, c'è la giustizia che tiene le chiavi e poi c'è la dea che rimanda la giustizia. Questa metafora è narrata nel proemio con immagini allusive, arcanamente allusive, che nel loro complesso esprimono l'entusiasmo di chi ha scoperto la verità più per grazia del cielo che per capacità propria, ma in realtà traspare la soddisfazione da parte di Parmenide di avere intuito con la ragione, per grazia della propria ragione umana, il concetto della verità, la parola chiave che definisce questa idea. Quindi non si deve pensare che Parmenide con il suo pensiero voglia sostenere la causa di qualche gruppo religioso in particolare. Parmenide, nel quadro della sapienza poetica orfica, si è molto probabilmente ispirato a Esiodo, che noi abbiamo incontrato, no? Siamo andati ad Ascra, in Beozia, il quale con la sua teogonia ha fatto uso dell'epos, cioè della poesia orfica, per rappresentare e contemporaneamente per demolire il mondo degli dèi. Inutile, anzi negativo, perché gli dèi raccolgono tutti i vizi, no, degli esseri umani, i quali si inventano gli dèi per giustificare i propri vizi, soprattutto l'aristocrazia, cioè prodotto dai contadini, dice Esiodo, sono soggetti ai vizi dell'aristocrazia, e siccome gliel'hanno fatta credere, soccombono, no? E questo, la teogonia è un'opera rivoluzionaria in questo senso, per quello che si studiano così poco queste cose, è sempre successo così. Ora, anche la teogonia, no? Il mondo... Esiodo allude nella teogonia al fatto che c'è un mondo superiore retto dalla giustizia, sopra gli dèi c'è la giustizia, è per quello che gli dèi vanno eliminati, cioè, oppure vanno rappresentati, lui non deve stare attento a come parla, cioè li rappresenta in modo tale che noi diciamo che roba, no? E perché sopra c'è la giustizia, dice la giustizia, e c'è quindi una verità che sta al di sopra degli dèi, e gli dèi servono proprio per tamponare, no? C'è una lotta di classe in corso e gli dèi servono, insomma, servono, hanno la stessa funzione del manganello mediatico oggi, insomma, no? Di che materia per i comici, per il cabaret, ma anche la teogonia di Esiodo comincia con un prologo che contiene una grande allegoria a Esiodo ai piedi del monte Licona, che è uno dei monti sacri dell'Ellade, mentre sorveglia il gregge al pascolo, appaiono le muse e gli fanno una rivelazione, questa rivelazione, no? Che lui trasmette attraverso il suo poema. Poi sappiamo che le muse in Elicona sono una scuola di poesia, retta dalle donne, ci sono una serie di poetesse, dove Esiodo probabilmente ha studiato. Rivedetevi quella lezione, ne abbiamo parlato ora. Dobbiamo andare avanti. Esiodo, mentre racconta le nascite, gli accoppiamenti, i tradimenti, i fasti degli dèi, rivela che nel mondo c'è il dolore e il dolore si contrasta con il lavoro quotidiano e che nel lavoro quotidiano bisogna operare per costruire la giustizia sociale. Ricordate, sono le tre parole chiave di Esiodo: il dolore, il lavoro quotidiano che ci permette di alleviare i dolori, perché, no? Ci permette di mantenerci e quindi e anche di realizzarci, e nel lavoro non l'individualismo, ma la ricerca per fare soldi della giustizia sociale. Queste cose sono chiare anche a Parmenide nella polis. Anche Parmenide, con il coinvolgente testo allegorico, vuole rivelare una sua intuizione, no? Che va oltre questa intuizione di Esiodo. E ora quindi cerchiamo di entrare dentro le parole per capire meglio il significato del suggestivo proemio del poema di Parmenide che va spiegato in alcune parti, perché le allegorie, le metafore che ci sono vanno spiegate. Allora mettete gli occhi sul punto 2 del repertorio. Parmenide, salito sul coppio, trainato dalle focose cavalle. Le focose cavalle, state attenti, sono, rappresentano le passioni dell'animo. Le passioni dell'animo, no? Tutti siamo animati da grandi passioni, no? E che servono anche per intraprendere un cammino, no? Ebbene, trainato dalle focose cavalle, dalle passioni dell'animo, viene condotto dalle Elidi, che sono le figlie del sole. Guardate, queste figlie del sole, queste fanciulle, rappresentano le sensazioni. Sono le sensazioni. E lui parla con un linguaggio che è metaforico, che è il linguaggio del movimento della sapienza poetica orfica, che noi dobbiamo capire. No, c'è un dizionario, no? Orfico, le sensazioni, sino al luogo dove c'è la porta delle vie della notte e del giorno. Guardate, a guardia della porta, Parmenide chi trova? Trova la giustizia, trova Diche, no? Voi capite anche meglio il viaggio di Dante nella Commedia, no? Da quale tradizione arriva, no? Da tutta questa tradizione di viaggi che Dante studia, che gli umanisti studiano, no? E quindi c'è la giustizia che ha le chiavi che aprono e chiudono e non lo vuole far passare oltre questo cocchio, ma le figlie del... c'è la giustizia, ma bisogna fare un salto più in là, oltre, perché la giustizia va avvalorata, no? Cioè deve avere dei principi, perché se no non è credibile, invece deve essere credibile, deve avere una radicalizzazione universale a cui tutti si devono inchinare. E le figlie del sole, le sensazioni, convincono la giustizia con soavi parole, vedete, a far passare il poeta e a portarlo al cospetto della dea. Ora, la dea lo accoglie benevole e severa e gli parla. Chi è questa dea? Ecco, questo è uno dei temi del proemio di Parmenide, perché sul quale si è scatenato, la dea di Parmenide, qui ci sono centinaia e centinaia, decinaia di saggi che si intitolano così, di studiosi e studiose che si sono cimentati in quest'opera, la dea. Noi vediamo i concetti generali, fondamentali, la dea che sta al di sopra, cioè che avvalora la giustizia, che avvalora la giustizia. Gli dèi avvalorano l'ingiustizia. Ci vuole invece un principio che avvalora la giustizia. Guardate che di una finezza e di una modernità, di una assoluta contemporaneità Parmenide ancora oggi, il proemio di Parmenide è notevole. Della dea non viene fatto il nome, si parla della dea verità, cioè della verità stessa, intesa come, attenti, disvelamento, sotto il velo dell'apparenza è la verità, aletheia. Guardate, sto citando un verso di Hölderlin, che voi conoscete, lo abbiamo incontrato, il romanticismo che riprende, sotto il velo dell'apparenza c'è aletheia, la verità. Hölderlin usa il termine greco, perché lì studiavano il greco col professor Fortunius, vi ricordate, chissà che fine hanno fatto questi personaggi insieme a Hegel, insieme a Schelling, oltre a combinare guai, a piantare alberi della libertà nelle scuole, fare il 92, di quegli anni lì. Ora, disvelamento in greco, questa parola disvelamento si traduce aletheia, che vuol dire togliersi il velo, vuol dire disvelamento. Attenti, quindi il concetto della verità nell'età chiave della storia si fonda sull'idea che la verità stessa sia qualche cosa che è portata a rivelarsi, ad autorivelarsi, e la parola chiave aletheia significa letteralmente la dea teo, cioè in questa parola c'è il termine teum, Dio, la dea che rivela se stessa. Questa è la verità. Guardate, questa idea legata alla parola aletheia è entrata nel modo di pensare comune, no? Per cui esiste la convinzione che la verità venga sempre a galla, che le bugie hanno le gambe corte, no? E via, tirate fuori tutti i proverbi che ci sono legati a questo concetto dell'aletheia, no? Parte da qui, c'è un disvelamento, no? C'è un disvelamento. E quindi proverbi, modi di dire popolari che fanno riferimento a questo concetto. Guardate sul punto 2, nella vostra esperienza personale, quando avete gioito del fatto che la verità è venuta a galla? Qualche volta sarà successo, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è importante. E la riflessione, perché la verità si disvela, attenzione, è aletheia, pronunciata in greco e vista all'interno del dizionario orfico, il concetto più pieno. La riflessione sul significato della presenza di questa dea nel proemio del poema di Parmenide fa sì che ci domandiamo perché viene chiamata in causa una dea e non un dio. E qui se ne sono questo guardate sul punto 3, questa dea ha la particolarità di assumere via via aspetti e nomi, beh, Parmenide fa una scelta strategica, nomi differenti, e dalle studiose e dagli studiosi è stato messo in rilievo il nesso culturale ben preciso tra questa dea e la figura mitica della grande madre, no? Propria della religiosità mediterranea, poi siamo nella cultura orfica, quindi è logico che... E poi la stessa figura di Dioniso diventa femminile, si trasforma, cambia sesso, senza andare a Las Vegas, non c'era bisogno, basta andare nella cultura orfica. Ora, e poi Parmenide si deve essere certamente ispirato ai personaggi femminili che campeggiano nella cultura del movimento della sapienza poetica orfica, Ilizia, la grande levatrice, la Tona, la divina partoriente, le abbiamo studiate, no, queste figure, sono fondamentali, e di queste due figure mitiche noi sappiamo molte cose, le abbiamo studiate qualche mese fa. Nel poema di Parmenide la dea si manifesta in molti modi, secondo la dinamica richiamata dal celebre verso della tragedia Prometeo incatenato di Eschilo, che dice: Temi e Gaia, una sola forma dai molti nomi. Cioè la linea è la stessa di Parmenide. Guardate, l'unità della dea citata da Parmenide si manifesta in molte maniere, espresse da nomi emblematici che ne indicano vari aspetti essenziali e tutti quanti femminili. La dea è la divinità che tutto governa, dice Parmenide, scrive. È la giustizia, è la sorte, è la legge divina, è la persuasione, è la verità, è la necessità. Vedete, qui siamo nelle litanie, le litanie dei santi, avete presente, le avete cantate. Siamo nella nomenclatura che diventerà poi di carattere religioso, no? C'è nell'orfismo, entrerà nel cristianesimo. La dea quindi nel poema di Parmenide si mostra nei suoi molteplici aspetti, ciascuno dei quali è necessariamente connesso con l'altro e tutti insieme costituiscono la forma totale della divinità. Il poema di Parmenide, vedete, supera il concetto del politeismo, tanti dei che sono macchietta da un spettacolo teologico, e introduce l'idea, attenti, della polinomia. La polinomia, un Dio, in questi casi una dea, con tanti nomi, con tante attribuzioni. E guardate, la potenza divina senza la polinomia rimarrebbe muta, inespressa, indistinta. Sul concetto della polinomia si fonda il monoteismo. Nelle religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, la proclamazione del Dio unico è accompagnata dalla rivelazione dei suoi tanti nomi, delle sue tante attribuzioni, addirittura 99 attributi di Dio. L'Antico Testamento, gli attributi di... Basta la prima pagina della Genesi, dove noi troviamo 2, 3 divinità che hanno nomi diversi. Ristudieremo queste cose. La polinomia, quindi, no? Che entra in gioco. Ora, quali nomi userete, 3 o 4, per esprimere la potenza divina? Che per voi sia una realtà di carattere religioso, di fede, o che per voi sia un dato di carattere culturale. Fate questo sforzo. Guardate, la polinomia, noi, a proposito di Dio, noi, il cristianesimo ha ricostruito, abbiamo visto noi in questi itinerari, il concetto della Dea con la figura di Maria di Nazareth. Maria di Nazareth ha rappresentato, rappresenta, come voi vedete, questa figura che in tutta la tradizione del movimento della sapienza poetica. Maria di Nazareth, viene la figura di Maria di Nazareth, della Madonna, della Beata Vergine Maria, viene fuori dalla tradizione del movimento della sapienza poetica ostica. Ed è, guardate, un'operazione culturale di grande potenza. È una grande operazione culturale, no? Perché ci lega. No? E difatti è una figura potente. E voi avrete sicuramente recitato il rosario e poi detto tutta la nomenclatura, la polinomia legata a Maria, no? Mater castissima, mater intenerata, mater inviolata, regina martir, regina profetarum, auxilium christianorum, refugium peccatorum, tutto questo, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, ecco, tutta la... scrivetela, questa è la polinomia che viene fuori di qui e si perpetua, cioè neghi il cristianesimo, le radici del cristianesimo vengono da una lunga tradizione, e questo è bello, non capisco perché ci devono sorgere i conflitti, cioè tra le culture, quando c'è una continuazione, no? Che forse teologicamente, se c'è Dio, è voluta da Dio, probabilmente, perché c'è questo passaggio, o se no è voluta dalla cultura, ognuno scelga, qui la scuola non deve dire che cosa, però ecco, deve mettere in evidenza questo fatto, che è positivo, che rende la nostra cultura una bella cultura, no? Che quando si scoprono queste cose, si leggono queste cose, si prova soddisfazione. Che poi ci sia credenti o non credenti, in ricerca o non in ricerca, agnostici o atei in penitenza, eccetera. Questo è un'altra questione che riguarda poi personalmente ciascuno e le persone con cui si rapporta, ma la cultura ha una sua linea, che è bella per tutti e che ci rende tutti quanti partecipi di una situazione dalla quale dobbiamo attingere. Ora, la Dea accoglie Parmenide, benevola e severa, e gli parla. Che cosa dice la Dea al maestro di Elea, venerando e terribile insieme? Qual è la rivelazione che fa la Dea? Se rileggiamo gli ultimi 5 versi, andatene a vedere, del testo del proemio, prendiamo atto delle parole della Dea. E questi cinque versi sono il cuore della cultura di Elea e sono anche uno degli elementi, una delle arterie portanti della storia del pensiero umano. Bisogna che tutto apprenda e il solido cuore della verità ben rotonda è un progetto di studio, vedete? Quindi la verità ben rotonda, questo concetto geometrico c'è sempre, qui ed è molto bello, e le opinioni dei mortali, nelle quali non c'è una vera certezza. Quindi la verità, ma anche le opinioni. Eppure anche questo imparerai. Come le cose che appaiono, quindi anche le apparenze, di cui si parla tanto oggi, bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso. Ora, questi ultimi due versi hanno dato adito a interminabili discussioni culturali e continuano a dare. Ora, diciamo subito che il finale del proemio, del poema sulla natura di Parmenide, contiene il quadro generale della trattazione che viene svolta nell'opera e contiene i tre temi fondamentali, vedete, la verità, aletheia, le opinioni, doxa, e questa parola la conoscete perché la doxa ha preso il nome, l'agenzia doxa ha preso il nome di chi? Da Parmenide, dovrebbero pagare diritti d'autore a Parmenide, ormai è morto da più di 70 anni, e il rapporto tra le apparenze e le opinioni. Quindi tre grandi temi ci presenta il proemio di Parmenide. Tre grandi temi che sono di grande attualità, di grandissima attualità. Sull'interpretazione degli ultimi due versi poi si è sviluppato nel corso dei secoli un serrato dibattito che continua tuttora. Ci sono due correnti di pensiero in proposito. Chi sostiene che le vie di ricerca indicate dalla Dea, da Parmenide, sono due, e c'è chi sostiene che invece siano tre. Ora, intanto noi possiamo affermare che due vie sono chiare, no? Noi cerchiamo di, se dovessimo andare a scavare tutto il dibattito culturale, prima facciamoci le basi, poi ognuno potrà così poi studiare a lungo queste cose, no? Ma vediamo. Intanto possiamo affermare che due vie sono chiare. La prima via che dobbiamo apprendere, afferma Parmenide, è quella della verità immutabile, aletheia, verso la quale ci si eleva, l'accento sta lì, al latino, mediante il pensiero razionale. Quindi noi dobbiamo educare la nostra ragione a riconoscere una verità che sia un punto di riferimento per tutto il genere umano, o perlomeno il più possibile, per una comunità, non so, una costituzione. Parmenide ha scritto probabilmente una costituzione ad Elea, no? Noi leggiamo, Laerzo ci dice che i cittadini di Elea giuravano sulle leggi parmenidee, cioè su una costituzione. Ci vogliono dei principi che tutti riconoscano, no? Delle verità riconosciute. Se non succede come nel nostro teatrino dove siamo ancora all'8 settembre del 1943. Ecco, quindi la verità. La seconda via che dobbiamo apprendere è dominata dalla consuetudine e dall'esperienza. È confusa dai sensi, dice Parmenide, ed è la via dell'opinione, doxa, e delle sue mutevoli apparenze. È chiaro, ci sono anche le opinioni, ci devono essere. Però attenzione, perché le opinioni sono mutevoli, si può cambiare opinione dopo aver preso atto di una situazione, anzi sarebbe meglio cambiare opinione dopo aver preso atto di una situazione, no? E quindi, evidentemente, Ed è comunque necessario, afferma Parmenide, conoscere anche questa seconda via, la via dell'opinione, e penetrarne le insidie, ma soltanto dopo aver percorso la prima via ed essersi procurati in tal modo uno strumento adeguato per smascherare le apparenze, perché in mezzo ci sono le apparenze. Bisogna o no salvare le apparenze? È un modo di dire che è questo problema, Parmenide se lo pone. Vedete che Parmenide non sta chissà dove, è qui. Difatti, la via della verità, aletheia, contrapposta alla via dell'opinione, doxa, è la fondamentale scoperta di Parmenide ed è l'intuizione che segna il punto di partenza dello studio vero e proprio e della ricerca intensa sul terreno della metafisica. Qui la metafisica fa, rispetto a Mileto, no? Ricordate, dei passi in avanti. Un passo in avanti fondamentale. La via della verità aletheia conduce alla definizione del concetto dell'essere. L'essere è e non può non essere, afferma Parmenide. Attenzione, non è uno scioglilingua, non è una battuta. Vedete, arriva da questo ragionamento il concetto dell'essere. E svela che nell'intima struttura dell'essere esistono alcuni attributi che hanno la stessa necessità logica dell'essere. Che cosa significa? Per capire quello che vuol dire Parmenide e per ripercorrere la stessa via che lui ha percorso, è necessario riflettere sull'atto conoscitivo che si compie quando si esprime un giudizio, perché la logica di Parmenide è una logica umana di tipo razionale, con tutti i suoi limiti. Che cosa significa appunto questo? Un giudizio, afferma Parmenide, è un atto di conoscenza, no? Il cui elemento essenziale è il predicato verbale. Senza il predicato verbale, il verbo essere, non si riesce ad esprimere un giudizio. E quindi non si riesce ad attivare il processo della conoscenza. Se dico il cielo è scuro, questa persona è mia amica, la dea è misericordiosa, vedete? Ebbene, tutti i termini del giudizio possono cambiare, no? Posso anche cambiarli, no? Posso anche cambiare, ma il predicato verbale è in ogni caso necessario. È proprio necessario anche per cambiare l'opinione, no? Ma predicato verbale bisogna che ci sia. Senza il verbo essere non si formula un giudizio. E se non si formula un giudizio non c'è atto di conoscenza. E quindi senza il verbo essere non c'è conoscenza. Quindi il concetto dell'essere è legato al processo conoscitivo e quindi non può non esserci. Perché? Ma perché noi conosciamo, no? E noi ci rendiamo conto di conoscere, e allora bisogna che ci sia un principio che ci fa conoscere, e quindi l'essere è e non può non essere. Guardate sul punto 4 del repertorio: il concetto dell'essere, afferma Parmenide, è dunque onnipresente nei processi cognitivi. I sensi forniscono, per così dire, il materiale del conoscere, che è di per sé un materiale mutevole e provvisorio. La ragione, invece, ha come oggetto suo proprio ed esclusivo l'essere. Per Parmenide, quindi, la necessità logica dell'essere, il concetto dell'essere bisogna che ci sia, se no non potremmo conoscere, diventa una necessità oggettiva e la necessità oggettiva dell'essere viene chiamata necessità ontologica, dal termine greco on, che vuol dire ente, ente vuol dire ciò che è. E qual è la prima affermazione ontologica che con Parmenide entra in gioco nella storia del pensiero umano? La prima affermazione ontologica è che solo l'essere è necessario. L'essere e la necessità, quindi, dovrebbero essere la stessa cosa. Ora, di conseguenza, afferma Parmenide, se la ragione mi dice che l'essere è necessario, questo significa che l'essere non può non essere. Solo coloro che, leggiamo nel proemio, la dea conduce al di là della distinzione tra la notte e il giorno, cioè al di là cioè del mondo sensibile, sono in grado di intuire l'essere e quindi di conoscere la verità. Coloro invece che si limitano alla conoscenza sensibile, soprattutto non usano la ragione, è gente, scrive Parmenide, dalla doppia testa, nel cui petto la mente vaga e rabonda, cieca, sorda, stupida e incapace di distinguere l'essere dal non essere, la verità dall'opinione. E qui ci va giù duro, tra chi non si sforza di cercare una verità necessaria per la comunità. Ora, Parmenide, nella sua opera, riflette su che cosa possa essere detto dell'essere. Per Parmenide l'essere, guardate, l'essere assumerà poi diversi nomi, no? L'essere è anche chiamato l'uno, potrebbe essere chiamato Dio, potrebbe essere chiamato il Logos, potrebbe essere chiamato la verità, no? Qui poi ci sono correnti di pensiero diverse, ma l'essere di Parmenide è qualcosa di unico, di intero, di immobile e di ingenerato. E lui riflette su come l'essere possa essere, questi sono gli attributi che ricorrono nell'essere. Naturalmente queste qualità dell'essere non sono così lontane dalla vita materiale, guardate, e quindi hanno sempre fatto riflettere, e lo stesso Parmenide ha riflettuto, sul fatto che contengono parole che rimandano alla quotidianità. Gli attributi dell'essere partono dalla materialità, cioè ci si arriva partendo dall'alto, dalle caligini della sensazione, per salire, no, al cielo della verità. Attenti, vedeteli sul punto 4. Quale di queste quattro parole, unico, e guardate, legato alla parola unico c'è la parola solitudine, intero, legato alla parola intero c'è la parola completezza, immobile, legato alla parola immobile c'è la parola incapacità, ingenerato, legato alla parola ingenerato c'è la parola presente. Quindi vedete, gli attributi dell'essere sono legati, i quattro attributi che Parmenide propone, a quattro parole molto concrete della nostra vita quotidiana. Ora, quale di queste parole, la solitudine, la completezza, l'incapacità, il presente, ha maggiore importanza oggi nella nostra vita, nella vostra vita? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Sono gli attributi dell'essere. Ma con questi attributi noi ci facciamo i conti, dice Parmenide, quotidianamente. Bisogna che noi con la ragione ce ne facciamo una ragione. L'essere è ingenerato e imperituro, non è mai stato e non sarà, perché è ora tutto insieme nella sua compiutezza, scrive Parmenide. L'essere è dunque fuori dal tempo, in un immutabile presente. Difatti, se l'essere avesse cominciato ad essere, avrebbe dovuto essere generato dal non essere, Ma come può il non essere in nulla generare qualcosa? Riflette Parmenide. E nemmeno è possibile che l'essere si trasformi, perché trasformarsi vuol dire passare da uno stato ad un altro stato che prima non era. Ma come può l'essere generare il nulla? Guardate, l'essere è dunque, scrive Parmenide, senza passato e senza futuro. E così, in questo modo, pensa Parmenide, si estingue la nascita e così la morte scompare. Muore il nostro io, ma non il nostro essere. E qui voi capite che si apre una riflessione che è una riflessione interessante. È una riflessione interessante. L'essere esclude da sé ogni attributo temporale, così come esclude da sé ogni idea di divisibilità e di diversità. Se l'essere fosse divisibile in parti, pensa Parmenide, avrebbe in sé il non essere. Una parte, infatti, non è l'altra. E se l'essere avesse in sé qualità diverse, avrebbe in sé il non essere, perché una qualità non è l'altra. E ora continuiamo questa riflessione utilizzando con la lettura ancora la viva voce di Parmenide. Leggendo un altro frammento del Perifiseo, sulla natura di Parmenide. Ma immobile, costretto nei limiti di vincoli immensi, è l'essere, senza principio né fine. L'imbattibile energia della necessità lo costringe nelle catene del limite, che intorno lo avvolge, poiché non può non essere compiuto l'essere. Perciò non sono che puri nomi quelli che i mortali hanno posto, convinti che fossero veri, divenire e perire, essere e non essere, e cambiare di luogo e mutare il colore splendente. Ma essendovi un limite estremo, esso è compiuto tutto intorno, simile alla massa di una rotonda sfera che dal centro preme con uguale potenza in ogni parte. Vedete che c'è l'influsso di Senofane, no? Con queste rotondità. Abbiamo detto precedentemente che tra le studiose e gli studiosi c'è chi sostiene che le vie da conoscere additate dalla Dea, da Parmenide, sarebbero tre. Attenti, cioè oltre alla via della verità ben rotonda, che è la Leteia, e alla via delle opinioni dei mortali, la Doxa, che è del tutto fallace, c'è anche una via che indica in modo corretto come le cose che appaiono, cioè in greco ta dokounta, le apparenze, ta dokounta, vadano interpretate in modo da poterle includere nell'essere. Questa via è stata chiamata la via dell'opinione vera, dell'opinione in sintonia con la verità, sintonia con la verità, e si tratta in un certo senso di una prosecuzione della via della verità, che per comodità è stata chiamata terza via, ossia la via dell'opinione verace, come le vongole. Evidentemente questa terza via vorrebbe dare forza all'idea delle religioni rivelate. Quindi è venuta fuori da questo concetto. Parmenide pensa già alle religioni rivelate, cioè in cui un profeta, cioè una guida spirituale o politica, che so io, Mosè, Gesù, Maometto, Buddha, Zarathustra, Lao Tse, Pitagora, Parmenide stesso, ha delle opinioni in sintonia con la verità. No? E noi quindi dobbiamo seguire quella via. Ecco, tutti difatti questi personaggi sono indicati come la via, no? Pensate al Vangelo, al testo del Vangelo secondo Giovanni, no? Io sono la via, la verità e Parmenide. è il proemio di Parmenide. E questa è dell'opinione verace che noi dobbiamo seguire. Ora, questo sembra un po' improbabile che Parmenide lo abbia pensato, no? Cioè, forse si forza la mano a Parmenide, no? Che non è entrato in questo concetto della rivelazione monoteista. Ora, noi non vogliamo entrare quindi nella disputa delle due vie contro le tre vie, è un problema di interpretazione del testo. Noi sappiamo che non sempre si capisce esattamente che cosa Parmenide, come tutte le altre, gli altri pensatori che abbiamo incontrato e che incontreremo, volesse dire. Quello che di certo emerge e che a noi interessa in funzione della didattica della lettura e della scrittura sono le parole chiave fondamentali, il rapporto tra loro che Parmenide ha messo in evidenza: la verità, aletheia, l'opinione, doxa, e l'apparenza, dokunta. Parmenide e la scuola di Elea pone il problema nella storia del pensiero umano dell'esistenza, e questo è importante, di un principio assoluto, di un ente assoluto, e critica quindi la conoscenza basata sull'apparenza data dai sensi, privilegiando la conoscenza razionale, logica, no? Se non ci sono dei principi assoluti, si arriva poi all'ultimo momento a modificare la legge elettorale, se mi fa comodo, dopo aver fatto i miei conti. E questo non va bene, secondo Parmenide avrebbe picchiato forte, ma in questo senso. No, questo è un esempio, perché è così succede, cioè invece della logica razionale si seguono le opinioni, no? Invece di seguire un concetto, un principio che deve appartenere a tutti. Cioè non si possono fare delle cose in modo unilaterale, ci vuole una convergenza, no? Sulle opinioni, che è data dalla verità, che è data da un principio, no? Non perché ci sono delle situazioni, diciamo così, di comodo, e questo non va bene. Parmenide quindi, vedete, se il principio assoluto, l'essere, come pensa Parmenide, si identifica con la realtà e con l'universo, significa che ciò che è reale partecipa di questo essere. Quindi l'essere rappresenta tutto ciò che esiste, è la realtà in sé, incorruttibile e immutabile. Di conseguenza, ciò che è molteplice e mutevole, ossia ciò che diviene, il non essere, non è altro che illusione, in contrapposizione alla realtà e all'essere. E questo che cosa comporta? Beh, questo comporta che il pensiero di Parmenide, oltre che nel campo della metafisica e della logica, sfocia appunto sul terreno dell'etica. Sul terreno dell'etica. E questo è un aspetto il più importante della scuola di Elea. Se l'essere è necessario e non può non essere, quello che è, pensa Parmenide, è che vi sia come una legge di giustizia, dice, che vincola il mondo dell'essere alla sua immutabile necessità. Cioè l'idea di un principio assoluto che trascende il contingente ci fa ragionare sull'idea di valori assoluti che superano i particolarismi. Se c'è un principio assoluto, e lo abbiamo dimostrato, dice Parmenide, con la ragione, ci devono essere anche valori assoluti. Quindi principi universali, quindi diritti inviolabili, quindi doveri ineludibili. E questa è l'importanza della scuola di Elea. Guardate sul punto 5 del repertorio, il 10 dicembre, il 10 dicembre 1948 l'ONU ci è voluto un po', no? Cioè da Parmenide, però poi ci si arriva, no? Ci si arriva, no? Ha proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È un documento di 30 articoli, li avete mai letti? Nessuno cita Parmenide in quegli articoli, ma bisognava citarlo all'inizio, la scuola di Elea perlomeno, era un fatto di giustizia, no? Siccome c'è lettere è e non può non essere, le Nazioni Unite dichiarano, fanno questa dichiarazione. Se vi capita, utilizzando la biblioteca o la rete, di consultare questo documento, potete trascrivere un articolo, quello che vi interessa di più. Qui si applica il principio di Parmenide. Ci deve essere un principio universale. Quello migliore possibile, perché la ragione ha dei limiti, però ai quali bisogna umanamente adeguarsi per fare le leggi, per avere dei rapporti con gli altri. Questo è, vedete, un Parmenide contemporaneo. Un'altra idea significativa di Parmenide, su cui la storia della cultura continua a riflettere, è che il pensare implica l'essere, mentre il non essere non è pensabile. Che cosa significa? E qui si sono sbizzarriti anche gli studiosi. Significa, secondo Parmenide, che il pensare dimostra l'esistenza della cosa pensata. E viceversa, il non essere non solo non esiste, ma non può nemmeno essere pensato. Però noi possiamo pensare anche a una persona che non esiste più, no? Scomparsa. E questo non dovrebbe implicare per forza l'esistenza della persona pensata. Semmai esiste qualcuno che sta pensando ad una persona oggi purtroppo scomparsa. Ma Parmenide ribatte dicendo che stiamo confondendo l'essere con l'esistere. Attenzione! E che solo le apparenze dicono che la persona a cui stiamo pensando è scomparsa, già che questa persona in effetti è ancora, è uscita dall'esistenza, ma la sua essenza rimane. Nelle università del Medioevo su questi concetti poi li abbiamo già studiati, li studieremo ancora, si costruisce teologia, metafisica, rimane. Il fatto è che noi ci possiamo mettere a pensare ad una cosa che non solo non è in questo momento, ma non è mai stata, nemmeno prima. Cioè, se pensiamo ai cosiddetti extraterrestri, pensiamo anche a come ce li immaginiamo, con le antenne tutti verdi, con le orecchie di Belzebù, con la codina di non so che cosa. Che cosa risponde Parmenide? Parmenide risponde che se siamo stati capaci di immaginare simili esseri, vuol dire che questi esseri sono. E senza dubbio il concetto di Parmenide legato all'affermazione che l'essere è e il non essere non è, è ancora oggi un significativo espediente poetico, frutto del movimento della sapienza poetica orfica, per indurci alla riflessione ontologica. L'ontologia, la branchia più difficile della filosofia. Che cos'è l'ontologia? Che cos'è il problema dell'essere? Guardate, il problema dell'essere è quando ogni tanto ci guardiamo allo specchio, ma non c'è neanche bisogno dello specchio, e diciamo, ma perché io sono io? Ma come mai io sono entrato dentro a questo oggetto? Cosa ci sto a fare? Perché io non sono un altro da un'altra parte? Questa è l'ontologia, comincia di lì. E intanto ci dice che noi siamo qualcosa e anche siamo qualcosa di altro da noi, nello stesso momento. E allora parliamo con noi stessi o no? L'ontologia comincia di lì, è la scienza dell'essere. comincia di qui. E oggi, guardate, di fronte al trionfo dell'apparire, dobbiamo più che mai porci il problema dell'essere. La scienza dell'essere rappresenta uno dei temi più complicati nello studio della storia del pensiero umano. Per ora, noi, in attesa che nel tempo, nei nostri percorsi, il problema dell'essere e del non essere si complichi, e così lo possiamo studiare con più divertimento, ci possiamo accontentare di una definizione del non essere, visto che è a portata di mano, per poi dedurre il concetto più complicato dell'essere per antitesi. Forse probabilmente il poetico viaggio di Parmenide sul cocchio trainato dalle focose cavalle è la metafora di questo ragionamento. Parmenide ha cominciato a riflettere sul fatto che il non essere è l'insieme delle cose che si manifestano nei nostri sensi sotto forma di colore, sapore, suono e così via, e che al contrario l'essere è l'essenza delle cose stesse, ovvero quello che si trova, per così dire, sotto la mutabilità delle apparenze. No? Qualche settimana fa, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, abbiamo letto un frammento tratto da Il Piccolo Principe, vi ricordate? Una favola scritta sotto forma di romanzo da Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, di cui abbiamo narrato, ricordate a grandi linee, la storia, ci racconta che da bambino ha vissuto in un castello di sua madre, non so, qualcuno è anche andato a cercarlo sulla rete, in Francia, dove si diceva sarebbe stato sepolto un tesoro. Nel Medioevo, c'è un tesoro in questo castello. Ebbene, proprio per questo motivo, anche se il tesoro non si è mai trovato, forse non c'è, quel posto gli era sembrato bellissimo per questo fatto. Noi, dice Saint-Exupéry, guardiamo in genere solo la scorza delle cose e non teniamo conto che l'importante è invisibile agli occhi. Michelangelo Buonarroti, non so se l'avete sentito nominare, è uno designer, no? Michelangelo Buonarroti, quando veniva lodato per la sua eccezionale abilità di scultore, rispondeva sempre che lui si era limitato a togliere il soverchio. Guardate, aveva presente Platone, Parmenide prima. Il soverchio di ogni blocco di marmo. Come dire, nel caso di Parmenide della scuola di Elea, che questo soverchio sono le apparenze e la statua ideale imprigionata nel marmo, unica nella sua perfezione, è proprio l'essere, di cui vorremmo conoscere l'immagine. Ora, se andate alla galleria dell'Accademia, che è qui via dei Servi, trovate i famosi prigioni di Michelangelo. E guardate che questo concetto è molto chiaro. I prigioni sono quelle statue in cui Michelangelo ci dimostra questo concetto qui. Vedete com'è la situazione. Noi ci stiamo dibattendo in questa situazione qui, tra l'essere e il non essere, essere o non essere. No? C'è questa materia dalla quale vorremmo tirare fuori l'essere, ma vedete tutta una serie di problematiche attuali, arrivano Galilea. Ma queste riflessioni che stiamo facendo, questo sentiero che abbiamo imboccato, ci porta inesorabilmente al mondo platonico delle idee, che è poi anche oltre, sino al complesso territorio del neoplatonismo, ma sono territori nei quali entreremo prossimamente. Attenzione, c'è un tema che noi dobbiamo citare, è un tema specialistico, è un tema sui quali si dibatte nei laboratori dei filosofi di professione. Ma perché i cittadini? Perché i cittadini non devono invece in qualche modo saperlo, che c'è un tema, che c'è il tema specialistico, farlo proprio? E beh, facciamolo nostro. Platone, come al solito, sempre di mezzo Platone, ma d'altra parte lui che ha raccolto un po' tutte queste cose. Platone nel dialogo Il Sofista, che si riallaccia all'altro dialogo, un altro dialogo che si chiama il Teeteto, poi studieremo Platone a suo tempo, sviluppa il concetto in questi dialoghi del falso e dell'apparente e affida la conduzione del dialogo ad un personaggio che chiama lo straniero di Elea, Eleaticos Barbaros, lo straniero di Elea. Ora, con questa maschera drammaturgica, Platone porta a termine il celebre parricidio di Parmenide. Ecco il tema. Il grande principio di Parmenide proclama che l'essere è e il non essere non è, ma questa affermazione esalta e salva il concetto dell'essere, no? Ma ha un difetto, annulla i fenomeni, perché il non essere, insomma, il non essere è la natura, siamo noi, siamo i fenomeni, quindi per Parmenide l'essere è e il non essere è un'illusione. E questo è un problema che Platone si pone, annulla i fenomeni. L'affermazione di Parmenide dichiara la perdita dei fenomeni naturali e quindi la sparizione della realtà e anche la svalutazione totale delle opinioni e delle apparenze, che invece ci vogliono, Parmenide diceva ci vogliono, e quindi Platone vuole proclamare il principio dell'essere e lo impara da Parmenide, no? E quindi è figlio di Parmenide. Ma vuole anche ammettere la necessità del non essere, vuole salvare i fenomeni, e allora per fare questo deve ammazzare il padre, riconoscendo che il padre è importante, e poi forse il padre è lì per farci uccidere, no? Il destino è questo, dobbiamo rassegnarci. Padre e madre, al fatto di essere superati da quelli che vengono dopo. Ed è giusto che il ciclo sia questo. Siamo mica. Cambiare ruoli, i cambiamenti dei ruoli non fanno molto bene. Bisogna che il ciclo sia questo. Mi sembra che sia già chiaro, no? Questo tema complesso che è il parricidio di Pavelo, tanto lo trovate nei libri di filosofia, e dando per scontato che tutti l'abbiano presente. L'essere ci vuole, ma ci vogliono anche i fenomeni. E c'è poco da fare, dice Platone. Parmenide naturalmente non sarebbe stato d'accordo. Per questo motivo Platone decide, col benestare del dottor Freud, che attinge a piene mani anche dai dialoghi di Platone, vedete la psicanalisi non la si capisce, no? Quando la si studia, se non ci si porta dietro il movimento della sapienza politica ostrica, allora si capisce questo concetto della narrazione del nostro profondo. Ebbene, Platone decide di attuare il parricidio di Parmenide e Platone tuttavia, proprio mentre confuta la rigidità della dottrina di Parmenide, tributa al maestro di Elea però il più grande onore, perché è sulla base di Elea che lui fonda la sua dottrina delle idee. Se non ci fosse Elea, Platone si sarebbe trovato molto in difficoltà. E ogni cosa, vedete, è un percorso, la storia della cultura, è un percorso, è un albero che cresce e dobbiamo farlo nostro in tutte le stagioni. Platone, nel momento stesso in cui lo supera, riconosce di essere figlio di Parmenide, ossia riconosce che la fonte del suo pensiero sull'essere è proprio il grande Eleate, venerando e terribile insieme, Parmenides, Hieraticos, Kameniticos, è per questo che lo chiama così. Ma la storia dello straniero di Elea, che troviamo nel dialogo il sofista, è un'altra storia che si trova in un altro territorio e che appartiene al secolo successivo, Platone scrive un secolo dopo, Parmenide, quindi cioè, non è molto, ma non è neanche poco, e quindi è un'altra storia che dovremmo conoscere in un altro percorso a venire. Per ora siamo ancora ad Elea, e il parricidio di Parmenide, che è una scena primaria, dice il dottor Freud, non è ancora avvenuto, bisogna aspettare un secolo prima che avvenga, ma noi lo abbiamo anticipato perché eravamo sulla via. E Erodoto, quando sente, oh Erodoto, ecco, è qui con noi sempre Erodoto, Erodoto quando sente la parola parricidio ride sotto i baffi e dice: vi ricordate quando vi ho raccontato la celebre storia di Gige? Celebre l'ho fatta diventare io, aggiunge Erodoto, narrandola nel primo libro delle storie. Penso che molti di voi ricordino senz'altro la celebre storia di Gige narrata da Erodoto nel primo libro delle storie, dal capitolo 7 al capitolo 13. La celebre storia di Gige è un gustoso romanzo breve, è il primo racconto fantastico e allegorico che Erodoto ci presenta nelle storie. E rappresenta, come dicono gli studiosi, in particolare il dottor Freud, sempre, una scena primaria in cui Gige, nascosto nella camera da letto di Candaule, ricordate, il re di Sardi, spia e vede nuda la sua bellissima moglie, con la complicità del sovrano stesso. Lei se ne accorge, naturalmente, Candaule sapeva di avere posseduto, di possedere la donna più bella del mondo, però a lui non bastava, bisognava che a un certo punto l'opinione pubblica se ne rendesse conto, no? Succede sempre così, non è tanto importante, è il vanto che uno se ne fa, ma questo procura dei problemi, dice Erodoto, bisogna stare attenti. E che cosa significa scena primaria? Il dottor Freud risponde dicendo che il re è come se fosse nostro padre, e quindi quella regina nuda che siamo costretti a spiare di nascosto è la moglie di nostro padre. Ora, guardate, sul punto 6, è possibile che qualcuno non la conosca e non la ricordi, questa storia che noi abbiamo già studiato nel percorso precedente, quindi è utile leggere o rileggere la celebre avventura di Gige. La trovate nel primo libro delle storie dal capitolo 7 al capitolo 13, buona lettura se qualcuno non l'ha ancora letta, ma siamo ancora ad Elea e il parricidio di Parmenide non è ancora avvenuto. E poi, ora non ci possiamo occupare di un parricidio perché dobbiamo occuparci invece di un uxoricidio. Sapete che cos'è un uxoricidio? Di che cosa si tratta? Uxor è la moglie, proprio quella che si distingue dalla concubina, nelle leggi Giulie di Augusto, su cui si basa la nostra famiglia, bella. Difendiamo la famiglia delle leggi Giulie di Augusto, quella che prevede che chi può si può mantenere qualche concubina, legalmente, basta che vada all'anagrafe. Non so se mi spiego. E che prevede anche la soppressione dei nascituri nati con malformazioni. Ora, un uxoricidio, insomma, l'uccisione della moglie. Dobbiamo occuparci di un uxoricidio sulla scia delle parole chiave che Parmenide e la scuola di Elea hanno messo a punto, cioè la verità, aletheia, l'opinione, doxa, e l'apparenza, dokounta. Soprattutto ci occupiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, del rapporto, più di natura materiale che spirituale, che da sempre si è creata tra queste parole: verità, opinione e apparenza. Un triangolo nel quale noi siamo in mezzo. Che proprio passando da Elea sono entrate a far parte del catalogo della sapienza poetica oggi e della nostra cultura. A questo proposito incontriamo uno scrittore della Magna Grecia, che tutti conosciamo. Si chiama Luigi Pirandello, lo avete sentito nominare, che abbiamo già incontrato recentemente, 3 settimane fa, come passa il tempo, no? E lo abbiamo citato come appartenente alla corrente derobertista, ricordate che abbiamo messo. Lo incontreremo ancora, questo scrittore della Magna Grecia, perché su questo percorso ci stanno soprattutto gli scrittori della Magna Grecia e dobbiamo in qualche modo metterli in gioco, perché fanno il nostro gioco. Tra le novelle per un anno, di cui si consiglia la lettura, di Luigi Pirandello, una al giorno, ma anche una pagina al giorno, che sono diventate poi in gran parte degli spettacoli teatrali, ne troviamo una che si intitola appunto La Verità. E questa novella ha un protagonista, ed è un significativo personaggio che è stato interpretato a teatro da tutti i più grandi attori. Ricordo Salvo Randone, l'ultima volta che ho visto questa cosa, quindi qualche anno fa, ecco, una interpretazione un po' diversa da quella che Pirandello più psicologica, più intensa. Questo personaggio si chiama Tararà. Tararà è il soprannome di un bracciante, del bracciante Saru Argentu, che in questo momento è seduto nell'aula del tribunale, nella gabbia degli imputati, accusato di avere assassinato, ecco lo suicidio, con un colpo d'accetta, la mattina del 10 dicembre 1911, Rosaria Femminella, sua moglie, colta in flagrante adulterio con il cavalier Don Agatino Fiorita. E quindi, così, colta, e quindi. Tararà può sperare nella soluzione da parte del tribunale. Perché? Ma perché la legge, tutto sommato, lo tutela in questo caso. Lo tutela. La legge contempla forti attenuanti per il cosiddetto delitto d'onore. No? Beh, c'è stato fino all'altro giorno, no? Pirandello prende spunto per scrivere questa novella da un fatto che lui legge sul giornale, no? E coglie l'occasione non solo per denunciare il contesto sociale in cui prende corpo il delitto d'onore, ma soprattutto per riflettere sui concetti della verità, dell'opinione, dell'apparenza, da buon intellettuale della Magna Grecia. E per ragionare sull'intreccio che esiste tra queste tre parole. Per bocca di Tararà, incolto, animalesco, ma rispettoso per istinto a modo suo della corte, la verità viene a galla sovrapponendosi alle opinioni e alle apparenze, al salvarsi la faccia, perché ti beccano sulla faccia, no? E l'uomo è uomo. E deve comportarsi come tale. Quindi è una denuncia non solo sociale di Pirandello, ma è qualcosa di più profondo che esce dalla sua cultura di intellettuale della Magna Grecia, come poi è sempre stato. Leggiamo La Verità, novelle per un anno. Saru Argentu, inteso Tararà, appena introdotto nella gabbia della squallida corte d'assise, per prima cosa cavò di tasca un ampio fazzoletto rosso di cotone a fiorami gialli e lo stese accuratamente su uno dei gradini della panca per non sporcarsi sedendo l'abito delle feste, di greve panno turchino. Nuovo l'abito e nuovo il fazzoletto. Seduto, volse la faccia e sorrise a tutti i contadini che gremivano dalla ringhiera in giù la parte dell'aula riservata al pubblico. I processi in quel tempo lì sono dei grandi spettacoli. L'irto grugno raschioso, raso di fresco, gli dava l'aspetto di uno scimmione. Gli pendevano dalle orecchie due catenaccetti d'oro. Dalla folla di tutti quei contadini si levava denso, ammorbante, un sito di stalla e di sudore, un lezzo caprino, un tanfo di bestie inzaffardate che accorava. Qualche donna vestita di nero con la mantellina di panno tirata fin sopra gli orecchi si mise a piangere perdutamente alla vista dell'imputato, il quale invece, guardando dalla gabbia, seguitava a sorridere e ora alzava una scabra manaccia terrosa, ora piegava il collo di qua e di là, non propriamente a salutare, ma a fare a questo e a quello degli amici e compagni di lavoro un cenno di riconoscimento con una certa compiacenza, perché per lui era quasi una festa quella, dopo tanti e tanti mesi di carcere preventivo, e si era preparato come di domenica per fare buona comparsa. Povero era, tanto che non aveva potuto neanche pagarsi un avvocato e ne aveva uno d'ufficio, ma per quello che dipendeva da lui, ecco, pulito almeno, sbarbato, pettinato e con l'abito delle feste. Dopo le prime formalità, costituita la giuria, il presidente invitò l'imputato ad alzarsi. «Come vi chiamate?» «Tararà!» «Questo è un nomignolo! Il vostro nome?» «Ah, sì signore!» Argentu, Saru Argentu, eccellenza, ma tutti mi conoscono per Tararà, va bene. Quanti anni avete? Eccellenza, non lo so. Come non lo sapete? Tararà si strinse nelle spalle e significò chiaramente con l'atteggiamento del volto che gli sembrava quasi una vanità, ma proprio superfluo al computo degli anni. Rispose, abito in campagna, eccellenza, chi ci pensa? Risero tutti e il presidente chinò il capo a cercare nelle carte che gli stavano davanti. Siete nato nel 1873, avete dunque 39 anni. Tararà aprì le braccia e si rimise, come comanda vostra eccellenza. Per non provocare nuove risate, il presidente fece altre interrogazioni rispondendo da sé ad ognuna. È vero, infine disse, sedete, ora sentirete dal cancelliere di che cosa siete accusato. Il cancelliere si mise a leggere l'atto di accusa. Ma a un certo punto dovette interrompere la lettura perché il capo dei giurati stava per venir meno a causa del gran lezzo ferino che aveva impito tutta l'aula. Bisognò dare ordine agli uscieri che fossero spalancate porte e finestre. Apparve allora lampante e incontestabile la superiorità dell'imputato di fronte a coloro che dovevano giudicarlo. Seduto su quel fazzolettone rosso fiammante, Tararà non sentiva affatto quel lezzo abituale al suo naso e poteva sorridere. Tararà non sentiva caldo, pur vestito com'era di quel greve abito di panno turchino. Tararà, infine, non aveva alcun fastidio delle mosche, che facevano scattare gesti irosi i signori giurati, il procuratore del re, il presidente, il cancelliere, gli avvocati, gli uscieri e finanche i carabinieri. Le mosche gli si posavano sulle mani, gli svolavano ronzanti sonacchiose intorno alla faccia, gli si attaccavano voraci sulla fronte, agli angoli della bocca e perfino a quelli degli occhi. Non le sentiva, non le cacciava e poteva seguitare a sorridere. Il giovane avvocato difensore incaricato d'ufficio gli aveva detto che poteva essere sicuro dell'assoluzione perché aveva ucciso la moglie di cui era stato provato l'adulterio. Nella beata incoscienza delle bestie non aveva neppur l'ombra del rimorso, perché dovesse rispondere di ciò che aveva fatto, di una cosa cioè che non riguardava altri che lui, non capiva. Accettava l'azione della giustizia come una fatalità inoviabile. Nella vita c'era la giustizia come per la campagna le cattive annate, e la giustizia con tutto quell'apparato solenne di scanni maestosi, di tocchi, di toghe, di pennacchi, era per Tararà come quel nuovo grande mulino a vapore che si era inaugurato con grande festa l'anno avanti, visitandone con tanti altri curiosi il macchinario, tutto quell'ingranaggio di ruote, quel congegno indiavolato di stantuffie e di pulegge. Tararà l'anno avanti si era sentito sorgere dentro e a mano ingrandire con lo stupore la diffidenza. Ciascuno avrebbe portato il suo grano a quel mulino, ma chi avrebbe poi assicurato gli avventori che la farina sarebbe stata quella stessa del grano versato? Bisognava che ciascuno chiudesse gli occhi e accettasse con rassegnazione la farina che gli davano. Così ora, con la stessa diffidenza, ma pur con la stessa rassegnazione, Tararà recava il suo caso nell'ingranaggio della giustizia. Per conto suo, sapeva che aveva spaccato la testa alla moglie con un colpo d'accetta, perché ritornato a casa, fradicio e zaccherato, una sera di sabato, dalla campagna sotto il borgo di Montaperto, nella quale lavorava tutta la settimana da garzone, aveva trovato uno scandalo grosso nel vicolo dell'Arco di Spoto, ove abitava, sulle alture di San Gerlando. Poche ore avanti, sua moglie era stata sorpresa in flagrante adulterio insieme col cavaliere Don Agatino Fiorica. La signora, donna Graziella Fiorica, moglie del cavaliere, con le dita piene d'anelli, le gote tinte di uva turca e tutta infiocchettata come una di quelle mule che recano a Sombitamburo un carico di frumento alla chiesa, Pirandello è formidabile in alcune descrizioni, aveva guidato lei stessa in persona il delegato di pubblica sicurezza Spanò e due guardie di questura là, nel vicolo dell'Arco di Spoto, per la constatazione dell'adulterio. Il vicinato non aveva potuto nascondere a Tararà la sua disgrazia, perché la moglie era stata trattenuta col cavaliere tutta la notte. La mattina seguente Tararà, appena se l'era vista ricomparire zitta zitta davanti all'uscio di casa, prima che le vicine avessero tempo da correre, le era saltato addosso con l'accetta in pugno e le aveva spaccato la testa. Chissà che cosa stava a leggere adesso il signor cancelliere. Terminata la lettura, il presidente fece alzare di nuovo l'imputato per l'interrogatorio. Imputato Argentu, avete sentito di che cosa siete accusato? Tararà fece un atto appena appena con la mano e col suo solito sorriso rispose: Eccellenza, per dire la verità non ci ho fatto caso. Il presidente allora lo redarguì con molta severità. Siete accusato di aver assassinato con un colpo d'accetta la mattina del 10 dicembre 1911 Rosaria Femminella, vostra moglie. Che avete a dire in vostra discolpa? Rivolgetevi ai signori giurati e parlate chiaramente col dovuto rispetto alla giustizia. Tararà si recò una mano al petto per significare che non aveva la minima intenzione di mancare di rispetto alla giustizia, ma tutti ormai nell'aula avevano disposto l'animo all'ilarità e lo guardavano col sorriso preparato in attesa di una sua risposta. Tararà lo avvertì e rimase un pezzo sospeso e smarrito. «Su, dite, insomma!» lo esortò il presidente. «Dite, signori giurati, quel che avete da dire!» Tararà si strinse nelle spalle e disse: «Ecco, eccellenza, loro signori sono alliterati e quello che sta scritto in codeste carte lo avranno capito. Io abito in campagna, eccellenza, ma se in codeste carte sta scritto che ho ammazzato mia moglie, è la verità. E non se ne parla più!» Questa volta scoppiò a ridere senza volerlo anche il presidente. «Non se ne parla più! Aspettate e sentirete, caro, se se ne parlerà!» «Intendo dire, eccellenza», spiegò Tararà riponendosi la mano sul petto, «intendo dire che l'ho fatto, ecco, e basta, l'ho fatto. Sì, eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati. L'ho fatto propriamente, signori giurati, perché non ne ho potuto far di meno, ecco, e basta. Serietà, serietà, signori, serietà!» si mise a gridare il presidente, scrollando furiosamente il campanello. «Dove siamo? Qua siamo in una corte di giustizia e si tratta di giudicare un uomo che ha ucciso. Se qualcuno si attenta un'altra volta a ridere, farò sgombrare l'aula. E mi duole di dover richiamare anche i signori giurati a considerare la gravità del loro compito.» Poi, rivolgendosi con fiero cipiglio all'imputato: «Che intendete dire voi? Che non ne avete potuto far di meno?» Tararà, sbigottito in mezzo al violento silenzio sopravvenuto, rispose: «Intendo dire, eccellenza, che la colpa non è stata mia.» «Ma come non è stata vostra?» Il giovane avvocato incaricato d'ufficio credette a questo punto suo dovere ribellarsi contro il tono aggressivo assunto dal presidente verso il giudicabile. «Perdoni, signor presidente, ma così finiremo di imbalordire questo pover'uomo. Mi pare che egli abbia ragione di dire che la colpa non è stata sua, ma della moglie che lo tradiva col cavalier Fiorica, è chiaro?» «Signor avvocato, prego», ripigliò risentito il presidente, «lasciamo parlare l'accusato. A voi, Tararà, intendete dir questo?» Tararà negò prima col gesto del capo, poi con la voce: «No, signore, eccellenza, la colpa non è stata neanche di quella povera disgraziata. La colpa è stata della signora. della moglie del signor Cavaliere Fiorica, che non ha voluto lasciarne cose quiete. Che c'entrava, signor Presidente, andare a fare uno scandalo così grande davanti alla porta di casa mia? Che finanche il selciato della strada, signor Presidente, è diventato rosso dalla vergogna a vedere un degno galantuomo, il Cavaliere Fiorica, che sappiamo tutti che signore è, scovato lì in maniche di camicia e coi calzoni in mano, signor Presidente, nella sala di una sporca contadina. Dio solo sa, signor Presidente, quello che siamo costretti a fare per procurarci un tozzo di pane. Tararà disse queste cose con le lacrime agli occhi e nella voce, scotendo le mani dinanzi al petto con le dita intrecciate, mentre le risate scoppiavano irrefrenabili in tutta l'aula e molti anche si torcevano in convulsione. Ma pur tra le risa il Presidente colse subito a volo la nuova posizione in cui l'imputato veniva a mettersi di fronte alla legge dopo quanto aveva detto. Se ne accorse anche il giovane avvocato difensore e, di scatto, vedendo crollare tutto l'edificio della sua difesa, si voltò verso la gabbia facendo a Tararà di fermarsi. Troppo tardi, il Presidente, tornando a scampanellare furiosamente, domandò all'imputato: «Dunque, voi confessate che vi era già nota la tresca di vostra moglie col Cavaliere Fiorica?» «Signor Presidente», insorse l'avvocato difensore balzando in piedi, «scusi, ma così, io così, che così è così?» lo interruppe gridando il Presidente. «Bisogna che io metta in chiaro questo per ora. Mi oppongo alla domanda, signor Presidente. Lei non può mica apporsi, signor Avvocato. L'interrogatorio lo faccio io. Io allora depongo la toga. Ma faccia il piacere, Avvocato, dice sul serio, se l'imputato stesso confessa. No, signore, no, signore. Non ha confessato ancora nulla, signor Presidente. Ha detto soltanto che la colpa, secondo lui, è della signora Fiorica, che è andata a fare uno scandalo innanzi alla sua abitazione. Va bene. E può lei impedirmi adesso di domandare all'imputato se gli era nota la tresca della moglie con Fiorica?» Da tutta l'aula si levarono a questo punto verso Tararà pressanti, violenti cenni di diniego. Il Presidente montò su tutte le furie e minacciò di nuovo lo sgombero dell'aula. «Rispondete, imputato Argentu, vi era nota sì o no la tresca di vostra moglie?» Tararà, smarrito, combattuto, guardò l'avvocato, guardò l'uditorio, e alla fine «Debbo dire di no», balbettò. «Ah, broccolo!» gridò un vecchio contadino dal fondo dell'aula. Il giovane avvocato diede un pugno sul banco e si voltò sbuffando a sedere da un'altra parte. «Dite la verità, nel vostro stesso interesse», esortò il Presidente. L'imputato: «Eccellenza, dico la verità», rispose Tararà, questa volta con tutte e due le mani sul petto. «E la verità è questa, che era come se io non lo sapessi, perché la cosa, sì, eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati, perché la cosa, signori giurati, era tacita, e nessuno dunque poteva venirmi a sostenere in faccia che io la sapevo. Io parlo così perché abito in campagna, signori giurati, che può sapere un povero uomo che butta sangue in campagna dalla mattina del lunedì alla sera del sabato? Sono disgrazie che possono capitare a tutti. Certo, se in campagna qualcuno fosse venuto a dirmi: Tararà, bada che tua moglie se l'intende col Cavaliere Fiorica, io non avrei potuto fare di meno e sarei corso a casa con l'accetta a spaccarle la testa. Ma nessuno era mai venuto a dirmelo, signor Presidente, e io, a ogni buon fine, se mi capitava qualche volta di dover ritornare al paese in mezzo alla settimana, mandavo avanti qualcuno per avvertirne mia moglie, questo per far vedere a Vostra Eccellenza che la mia intenzione era di non fare danno. L'uomo è uomo, Eccellenza, e le donne sono donne. Certo, l'uomo deve considerare la donna che ce l'ha nel sangue d'essere traditora, questo è Aristofane. Anche senza il caso che resti sola, voglio dire, col marito assente tutta la settimana, ma la donna, da parte sua, deve considerare l'uomo e capire che l'uomo non può farsi beccare la faccia della gente, le apparenze. Eccellenza, certe ingiurie, sì, Eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati, certe ingiurie, signori giurati, altro che beccare, tagliano la faccia all'uomo, e l'uomo non le può sopportare. Ora io, padroni miei, sono sicuro che quella disgraziata avrebbe avuto sempre per me questa considerazione. E tant'è vero che io non le avevo mai torto un capello. Tutto il vicinato può venire a testimoniare. Che ci ho da fare io, signori giurati, se poi quella benedetta signora, all'improvviso... Ecco, signor Presidente, Vostra Eccellenza dovrebbe farla venire qua, questa signora, di fronte a me, che chi saprei parlarci io? Non c'è peggio, mi rivolgo a voi, signori giurati, non c'è peggio delle donne cimentose. Se suo marito, direi a questa signora, avendola davanti, se suo marito si fosse messo con una zitella, Vossignoria si poteva prendere il gusto di fare questo scandalo che non avrebbe portato a nessuna conseguenza perché non ci sarebbe stato un marito di mezzo. Ma con quale diritto, Vossignoria, è venuta a inquietare me che mi sono stato sempre quieto, che non c'entravo né punto né poco, che non avevo voluto mai né vedere né sentire nulla, quieto, signori giurati, ad affamarmi il pane in campagna con la zappa in mano dalla mattina alla sera? Vossignoria, scherza, le direi, se la vedi qua davanti questa signora. Che cos'è stato lo scandalo per Vossignoria? Niente, uno scherzo. Dopo due giorni ha rifatto pace col marito. Ma non ha pensato, Vossignoria, che c'era un altro uomo di mezzo e che quest'uomo non poteva lasciarsi beccare la faccia dal prossimo e doveva far l'uomo? Se Vossignoria fosse venuta da me prima ad avvertirmi, io le avrei detto: lasci andare, signorina. Uomini siamo e l'uomo si sa il cacciatore. Può averti a male, Vossignoria, ad una sporca contadina. Il cavaliere con lei mangia sempre pane fino, francese. Lo compatisca se di tanto in tanto gli fa gola un tozzo di pane di casa, nero e duro. Così gli avrei detto, signor Presidente, e forse non sarebbe accaduto nulla di quello che purtroppo, non per colpa mia, ma per colpa di questa benedetta signora, è accaduta. Il Presidente troncò con una nuova e più lunga scampanellata i commenti, le risa, le svariate esclamazioni che seguirono per tutta l'aula la confessione fervorosa di Carrarà. Questa dunque è la vostra tesi? Domandò poi all'imputato Carrarà, stanco, anelante, negò col capo. No, signore, che tesi? Questa è la verità, signor Presidente. E in grazia della verità, così candidamente confessata, Carrarà fu condannato a 13 anni di reclusione. Il giudice, lo scrittore stesso, capisce l'intreccio tra la verità, vedete, le opinioni e le apparenze, l'onore in questo caso, e la sentenza emessa è tutto sommato mite, rispetto a quello che prevede il codice penale per l'omicidio volontario. Forse Carrarà si è salvato la vita perché c'era la pena di morte. Il Presidente capisce questa situazione e in qualche modo discrimina. E certamente Luigi Pirandello è uno scrittore che ama il paradosso, vedete, e il pronunciare questa parola, la parola paradosso, ci ricorda che siamo ad Elea e che dopo Senofane e Parmenide dobbiamo incontrare un terzo personaggio famoso, Zenone di Elea, che di paradossi se ne intende, uno che di paradossi proprio se ne intende. Abbiamo già incontrato Zenone di Elea la scorsa settimana, no? La scorsa settimana abbiamo già trattato l'argomento, quando si reca nel 450 a.C. in visita ad Atene in compagnia di Parmenide. Si è trattato probabilmente di una missione diplomatica, ricordate, no? Promossa dai cittadini di Elea per convincere Pericle, governante di Atene, che incontreremo prossimamente, a firmare un patto di alleanza tra le due città. Il fatto è che questo avvenimento, di cui non sappiamo nulla di certo, è stato raccontato, soprattutto da Platone, in termini mitici. Si narra che Parmenide e Zenone, ad Atene, più che con i governanti, abbiano passato la maggior parte del loro tempo a discutere con i colleghi intellettuali ateniesi. Questo avvenimento, improbabile, nel modo in cui ce lo racconta Platone, che è entrato nella tradizione mitica, viene narrato come un vero e proprio incontro-scontro al vertice tra filosofi, sebbene amichevole. Da una parte ci sono Parmenide e Zenone di Elea, i quali vogliono dimostrare che anche in provincia si pensa, no, non solo nelle metropoli, c'è un pensiero raffinato. Dall'altra parte c'è Socrate di Atene, il quale possiede già una grande capacità dialettica. Da questo confronto, in probabile, a detta delle studiose e degli studiosi, ne viene fuori la più complicata conversazione della storia della filosofia. Questo famoso incontro-scontro tra gli Eleati e gli Ateniesi, di cui ci ha messo al corrente Platone nel dialogo intitolato Parmenide, il testo, vi ricordate, nel quale viene considerato il più difficile di tutta la produzione platonica. Ebbene, questo dialogo avviene in casa di un certo Pitodoro e il primo a prendere la parola è proprio Zenone. Platone, da abile scrittore di teatro, affida a Zenone il compito di attirare l'attenzione del pubblico. Zenone, per far aumentare l'interesse di chi ascolta, di chi legge, deve fingere di pregare il maestro Parmenide, che è il maestro più importante, affinché intervenga. E non appena si accorge che l'attenzione del pubblico ha toccato l'acme, lo presenta di